Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Ave Maria a tutti da Claudio.
E da Anna, santa giornata.
Santa giornata. Allora, siamo in Quaresima, ma soprattutto abbiamo festeggiato ieri San Giuseppe, vero? Che è il patrono della Chiesa, è il patrono dei papà cristiani, e naturalmente dobbiamo invocarlo come tale e tenerlo presente, perché se il Signore lo ha voluto, diciamo, protettore della Sacra Famiglia, se fossimo abbastanza attenti, tutte le famiglie di coloro che si sono sposati in Chiesa sono sacre famiglie, perché sono consacrate a Dio, cioè il matrimonio, c'è il sacramento. Qui San Giuseppe è il patrono della Sacra Famiglia, quella di Gesù, Giuseppe e Maria, ma è anche il patrono delle famiglie, ma noi non ci pensiamo, noi pensiamo che sia stato il patrono solo della famiglia sua, ma è il patrono di tutte le famiglie consacrate, sacre famiglie, tutte quante. Allora, pensate un po' che bisogno c'è di invocarlo, di supplicarlo, di chiedere aiuto, grazie, protezioni, che ci faccia fuggire, vero? Che ci aiuti a fuggire come ha dovuto fuggire lui in Egitto, vero? Noi dobbiamo spesso fuggire soprattutto dal pensiero, da tutto ciò che è perverso e malvagio di questo nostro tempo. Ecco, ci protegga, protegga i nostri figlioli, protegga i sacerdoti, protegga la Chiesa, perché veramente siamo in una situazione veramente che ha dell'incredibile. Bene, allora, come al solito, vero, noi facciamo questo atto di adorazione e di riparazione. Ci rivolgiamo verso il campanile della nostra chiesa e facciamo questo atto di adorazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale, e la facciamo, sì, con la Madonna, ma con Gesù, con la Madonna, ma la vogliamo fare anche con San Giuseppe. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Anzi, vieni nel mio cuore insieme alla tua e nostra Santissima Madre e a San Giuseppe. Come già venuti, io vi abbraccio e tutto mi unisco a voi. Padre, oh Signore, che non abbiamo mai a separarci da voi con il peccato. Ecco, questa Sacra Famiglia unita, come possiamo noi fare la separazione? Se il Signore dice ciò che Dio unisce, nessuno separi. Allora, quando facciamo la comunione, dobbiamo anche invocare, anche quando facciamo la comunione sacramentale, io uso personalmente sempre invocare la Madonna e San Giuseppe, perché dico, voi siete state le creature umane degne, ecco, di avere nella alla vostra presenza, di avere Gesù. Allora, siccome voi siete stati resi degni da Dio, io chiedo che veniate ad assistermi alla Santa Comunione, perché io mi sento indegno e chiedo la vostra assistenza, ecco, perché se vede me, Gesù gli viene da piangere, no? Però se vede San Giuseppe e la sua Santissima Madre, allora dice, almeno vede delle persone santissime, padre putativo e la mamma sua, diciamo questo è di consolazione per loro, no? Ecco, per cui conviene, ecco, sempre quando facciamo la comunione, ecco, di invitare, invocare loro che vengano ad assisterci alla comunione con Gesù Cristo, perché loro sono degni e noi non siamo degni, ecco, di riceverlo nel modo giusto, anche devotamente, con umiltà, con adorazione, eccetera, eccetera. Bene. Allora, diciamo che, sì, di San Giuseppe penso ai papà cristiani, e penso al fatto di onorare il padre e la madre. Io come papà ieri, diciamo che ho ricevuto anche degli auguri, gli auguri della festa del papà. Diciamo che ho risposto così, però, a quelli che mi hanno mandato gli auguri, dico: ringraziamo il padre di ogni paternità, prima di tutto, perché noi siamo dei papà, ma siamo dei papà creati a immagine e somiglianza di Dio, che è l'Eterno Padre, e naturalmente anche la nostra paternità deve dare gloria alla divina paternità. Ecco, allora diamo gloria, onoriamo l'Eterno Padre. Ecco, un padre umano che onora l'Eterno Padre già, diciamo, è un padre che ha, diciamo, innanzitutto la grazia di pensare a queste cose, di essere grato, dire: Signore, tu mi fai fare un po' della tua esperienza paterna, soltanto che tu sei 3 volte santo, io sono 6.000 volte peccatore, per cui come farò se tu non mi assisterai? Allora, ho risposto così: ringraziamo il padre di ogni paternità. E mi sembrava così, che fosse giusto, ecco, perché ti prendi gli auguri e ti dimentichi di colui che è la fonte, che è l'inizio di ogni paternità. Poi, naturalmente, i figli devono onorare il padre, però attenzione, siccome anch'io sono figlio, debbo onorare il padre che sta nei cieli, e allora... siccome Gesù dice: chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato, che è l'Eterno Padre. Io faccio la volontà del Padre, dice Gesù, no? Però questo collegamento con l'Altissimo Padre, questi piccolissimi papà che sono piccolissimi e anche, diciamo, magari in santità pigmei, se poi addirittura non lo sono proprio, non onorano il padre. E se poi non sono onorati dai propri figli, diciamo che, non dico che è un atto di giustizia, ma dico: tu che sei figlio dell'Eterno Padre, perché non hai onorato l'Eterno Padre per essere onorato dai tuoi figli, perché anche tu sia immagine e somiglianza dell'Eterno Padre? E allora sapete quanti pensierini si possono fare a tale riguardo, eh? E naturalmente questi pensieri ti fanno vedere che sei molto distratto, molto ingrato, che poco pensi alle cose di lassù e troppo pensi alle cose di quaggiù. Sei padre, ma sei anche sposo, ma non assomiglia a San Giuseppe, perché San Giuseppe, diciamo che la sua sposa santissima, ecco, come l'ha onorata, come l'ha protetta, come l'ha trattata questa madre. Ecco. E allora bisogna cominciare dai fidanzamenti, è vero? Allora i ragazzi maschietti mi devono dire, sta attenta, diciamo che tu, insomma, se devo pensare a quello che tu rappresenti fisicamente, diciamo, potresti anche essere abbastanza graziosa, ma io però vorrei sapere quanto sei grazioso di dentro, per cui vorrei vedere quanto sei innamorata del Dio che ti ha creato. Perché siccome io, se diventassi sposo tuo, dovrei proteggere te e anche lo Spirito Santo che abita in te, per cui devo avere una cognizione molto alta, sia soprattutto di Dio, ma anche tuo, che dovrai diventare, se Dio lo vuole, madre non solo dei nostri figli, ma che sono figli di Dio. Questo compito è così grande che io, che dovrò fare il custode di questa famiglia, mi rivolgo a San Giuseppe, ma mi rivolgo alla Madonna, ma mi rivolgo a tutti quanti, per il Signore mio, mi hai dato un incarico che è infinitamente più grande di me. Fa che io, non dico che io ne sia degno, che non lo sarò mai, ma perlomeno che sia un padre che pensa secondo lo spirito e non secondo la carne. Oggi invece troviamo, ecco, i padri o gli sposi che pensano secondo la carne e non secondo lo spirito. Naturalmente cominciamo già a costruire sulla sabbia e poi crolla la baracca, vero? E sono riflessioni che facevo poi ieri, ma che però, diciamo, credo che siano buone anche oggi, visto che non ho potuto farle insieme a voi, vi ritengo carissimi amici, per cui vi confido, ecco, i pensieri che facevo ieri riguardo alla mia paternità, ecco, che deve essere non soltanto fisica, ma deve essere spirituale. Qui devo pregare, devo offrire sacrifici per il bene della nostra famiglia, della mia sposa che mi è stata affidata, dei miei figli che tu mi hai affidato, per cui io non ho tempo da perdere appresso alle cose che non servono per il regno dei cieli, ma devo essere un padre che invece, devo dire, se i figlioli me li hai dati, devono venire in paradiso, ma per andarci, no, cioè, devo volere io essere devo avere un grande desiderio di cielo, di cose del cielo, e naturalmente godendo di questo desiderio vorrò che anche i figlioli che tu mi hai affidato vengano anche loro a glorificare te, che sei padre di ogni paternità. Ecco. E impariamo anche dal figlio che era loro sottomesso, cari miei, oggigiorno i figli sottomessi ai genitori, ma del resto penso anche questo, ma sti genitori sono sottomessi al padre che sta nei cieli e alla madre che sta nei cieli? No, ribelli. E allora avete i figli ribelli perché voi non avete dato l'esempio di essere docili alla volontà dell'Eterno Padre e della Santissima Madre Maria. Onore il padre e la madre, questo significa, come fanno due genitori a pretendere di essere onorati padre e madre che non onorano il padre e la madre che stanno ai cieli? Capite? Questi pensieri qui, non so, saranno molto rari, penso. Anna, tu li hai sentiti ancora questi, questi no, pensieri qua?
No.
Non li hai mai sentiti?
No.
Allora, però è una grazia di Dio perché, dico, queste cose qua io le devo condividere con i miei amici, per cui domani, ho pensato domani, dovrò dirgli queste cose qua, perché li voglio bene ai miei amici. Vabbè, comunque adesso, a parte questa parentesi giuseppina, che sarebbe giusto continuare, perché San Giuseppe è un grande santo che non sappiamo neanche quanto è grande, però diciamo che è meraviglioso. Ecco, chiediamo la sua intercessione. E anche voi, care sposine, dovete dire: San Giuseppe, io ho un marito che non ti assomiglia proprio niente a te. E naturalmente mi fa anche patire, no? ma io ti prego, vedi se riesci ad addomesticarlo un pochettino, perché è un po' selvatico mio marito. Penso che lo farete anche sorridere, San Giuseppe, no? Se gli dite così. Beh, allora, i mariti selvatici, mamma mia. Selvatici, sì. Allora, penso che Padre Pio a uno di questi qua gli ha detto, gli ha dato dell'animale, dice, animale, da quale foresta sei uscito? Mamma mia qua, ma dice, ma care sposine, ma avete sposato Tarzan, voi chi è che avete sposato? Vabbè, ma poi sai, diciamo che anche le sposine non è che sono tutte come dovrebbero essere, no? Per cui magari si meritano anche loro un selvatico, perché sono selvatiche anche loro, vanno in giro mezze nude, vuol dire che non sono mica tanto civilizzate. Vabbè. Ora, Anna, leggiamo un po' la prima lettura che viene dal profeta Daniele.
Ecco qua. Azzaria eleva Dio dalla fornace ardente un inno di lode implorando il perdono per il popolo ebreo. Egli chiede al Signore che non li abbandoni fino in fondo, ma li preservi dallo sterminio, abbia misericordia di loro e conservi intatta l'alleanza sancita con il suo popolo. Dio è sempre disposto a perdonare, purché vi siano la contrizione del cuore e una vera umiltà. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azzaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora, invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi. Da gloria al tuo nome, Signore.
Se dovessi dire tutto quello che questo brano mi invita a meditare, diciamo che dovrei fare tutta la trasmissione e anche qualche puntata successiva, perché bisogna in Azzaria. Dunque, si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse, no? Lui era in mezzo al fuoco, noi siamo in mezzo al fuoco incrociato di tutto e di più, diciamo, di proposte proprio che sono peggio del fuoco. Sono il fuoco delle passioni disordinate, siamo in mezzo a questi fuochi, ai fuochi della menzogna, ai fuochi dell'eresia, ai fuochi di tutto. Non ci abbandonare fino in fondo, per dire, siamo già rimasti in pochi, no? Ma non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo, eccetera. Tutti i santi, dobbiamo dire, no? I quali hanno parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, eccetera. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ma sentite un po', i cattolici, fate conto, che negli anni 50 la partecipazione alla Santa Messa era circa, dipende da zona, diciamo dall'80 al 90 e passa per cento. Oggigiorno non siamo, cioè bisogna, calcolando anche quelli che vanno a Pasqua e a Natale, siamo arrivati, ma qualche volta si è sentito dire l'8%, qualche volta il 5%, ma dico calcolando quelli che vanno anche a messa due volte all'anno, perché se calcoliamo soltanto quelli che vanno a messa la domenica, allora siamo diventati veramente, ecco, siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, perché nelle moschee ne entrano di più che dei cristiani nella propria, ecco. Poi ci sono le varie sette, ci sono i cristiani che non seguono Cristo ma seguono le proprie idee. Allora siamo veramente diventati più piccoli di qualunque altra nazione, addirittura rifiutiamo, Signore, l'Europa vuole cancellare le radici cristiane, per cui non solo vuole che siamo in pochi, ma che non ce ne siano più di cristiani, che vengano qua tutti quanti e gli facciamo le loro, i loro luoghi di preghiera, e i nostri sono deserti, siamo stati umiliati, oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Sapete cosa dicono i musulmani? Ci avete vinti a Lepanto, ci avete vinti a Vienna, ci avete vinti, ma quando ci avete vinti, voi avevate una fede forte in ciò che voi credete. Oggi che avete perso la fede, avete già perso la battaglia, perché noi abbiamo una fede forte e vi domineremo, cioè, te lo dicono in faccia. Addirittura noi che non facciamo, ma poi siamo veramente anche ingannati, no? Noi che figli non ne facciamo, avete sentito cosa ha detto Erdogan? Ha detto a tutti i musulmani che stanno in Europa, avete fatto 3 figli, troppo pochi, dovete farne 5. Infatti noi sapevamo già da tanto tempo, dice, noi governeremo l'Europa, conquisteremo l'Europa non con le spade, ma con il grembo delle nostre donne, capito? E noi invece perdiamo l'Europa con il grembo delle nostre donne, che lo usiamo soltanto per far di tutto meno che per far figli. Mamma mia, aiuto. Capite cosa vuol dire questa lettura? Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso. A certi posti, mi ricordo, siamo andati a fare adorazione in una chiesa, dico, ascolta, ma ce l'avete, dico, ma l'ostensorio, dico, ce l'avete l'ostensorio? Ma sì, l'abbiamo avuto, adesso io non so neanche dirti dove è finito, perché è da tanti anni che non lo usiamo. Ma e l'incenso, beh, poi quello, poi guarda, no, carboncino, no, non bisognerà, se lo vuoi, guarda, te lo vai a procurare te, perché noi non abbiamo più niente, no? Per cui questo già anni fa. Qui, a proposito dell'incenso, no? Ma non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto. Praticamente dice, ma noi li abbiamo, ma guarda, il significato è ben diverso. Tu potresti anche averli come figura umana, ma mancano della profezia, cioè non, mancano però della santità, mancano di tutto ciò che deve avere un principe, un profeta, uno che parla a nome di Dio, ma che parli a nome di Dio, non secondo il pensiero nostro, ma dobbiamo incarnare Gesù Cristo. Per cui siamo, tu vai a trovare uno che ti fa le prediche che ti fanno veramente pensare a Dio, no? Voi ricordate che vi ho letto qualche tempo fa Santa Teresa che dice: ma queste omelie che vengono fatte e che non servono a niente perché la gente non si converte con i vostri discorsi, perché avete paura di dire la verità. E allora con questa paura nessuno cambia vita, perché in pratica voi parlate senza colpire con quella spada a doppio taglio, che è una spada filatissima, deve separare la menzogna dalla verità. Ecco, non si può lasciarli insieme. Allora, né incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato. Potessimo, magari, pensa un po', avessimo il cuore contrito e lo spirito umiliato, no? Ma come olocausti, cioè come offerta, cosa significa questo? Cioè, tu offri questi olocausti, ma olocausto vuol dire un'offerta totale, no? Tu offri montoni e tori, ma il Signore di quella roba là non se ne fa niente, no? Dice, potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato. Ma dove sono questi? Dove sono i cuori contriti e umiliati che non sono neanche capaci di confessarsi? Poi spesso trovi anche quelli che non sono capaci di confessarti. Allora, tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te, che ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Difatti, noi confidiamo in te, Signore, fa presto, vieni in nostro soccorso, salvaci, perché la barca fa acqua, più che quella che stava nel mare di Galilea. Non affonderà perché ci sei tu, ma siamo rimasti in pochi. Ora ti seguiamo con tutto il cuore. Ah, questo sì. Questo sta aspettando il Signore, che lo seguiamo con tutto il cuore. Se lo seguiremo con tutto il cuore, questo avverrà sì, quando trionferà il cuore immacolato di Maria. Allora noi ti seguiremo con tutto il cuore. Ecco, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna, ma ci venisse la vergogna. Non siamo neanche capaci di vergognarci, pensa un po'. Noi vorremmo avere tanti doni, ma non ho mai sentito nessuno chiedere il dono della vergogna. Ma è possibile che non ci siano cristiani che chiedano questo dono? Signore, fammi il dono della vergogna, della compunzione, che mi vergogni di come mi sono comportato nei tuoi confronti, tu che mi hai creato, tu che hai mandato il tuo figlio unigenito a morire per me. Mi vergognassi, sarebbe il giorno più bello della mia vita, perché non sono neanche capace di vergognarmi, neanche capace di piangere i miei peccati. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia, salvaci con i tuoi prodigi, la gloria al tuo nome. Cioè, questa preghiera veramente di Azzaria, diciamo, prega, si umilia, invoca pietà, misericordia, compassione, come ha fatto il profeta Davide: purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, quello che male ai tuoi occhi io ho fatto, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Vedete, dobbiamo imparare da queste persone qua. Ma c'è il Salmo che dice così: ricordati, dunque, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. E tu non li conosci le sue vie, no? Perché stai andando nella giungla, da quale foresta sei uscito? Vuol dire che non hai trovato le sue vie, no? Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, non autostrade. Per seguire Gesù Cristo sono sentieri, strade strette. Non si possono allargare, non c'è una ruspa che possa allargare questi sentieri, perché bisogna proprio che rimangano sentieri, perché la porta è stretta e non è larga, per cui bisogna che noi impariamo a camminare sui suoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Siccome sono ignorante, non so neanche quel che è giusto e quel che è sbagliato, e non solo non voglio essere istruito, ma addirittura talvolta penso di essere istruito presuntuosamente, invece sono ignorante, no? guidami nella tua fedeltà, istruiscimi. Per essere fedele devo sapere che cos'è giusto e cos'è sbagliato, no? Perché sei tu il Dio della mia salvezza, chi è che mi salverà? Ma chi è che mi salverà? Il Dio della mia salvezza. Qui, guidami nella tua fedeltà, devo essere fedele al Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, nella tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Cioè, qui è una supplica. Io ammetto che ho bisogno del tuo aiuto, perché proprio perché mi vergogno di non darti gloria con la mia vita. Ecco, do gloria al mio io, ma non do gloria al mio Dio. E allora invoco, Signore, guariscimi, donami la vista, perché non vedo neanche le mie miserie, non le riconosco. Aprimi gli occhi perché li veda, mi penta, e questo sarà un dono di misericordia che va richiesto. Signore, dammi la vista per vedere te e per vedere le mie miserie, chi sei tu e chi sono io. Buono e retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, per cui il Signore è buono e indica ai peccatori la via giusta, ma tu lo ascolti il Signore che ti insegna la via giusta, o te le sei create tu queste vie? Lampada ai miei passi la tua parola, ma tu ce l'hai questa lampada per sapere dove mettere i piedi? Guida i poveri secondo giustizia e insegna ai poveri la sua via. Bene, allora noi oggi vorremmo fare, diciamo, una variazione, diciamo, migliorativa. Abbiamo il Vangelo che lo leggeremo, forse dirò due o tre parole, però siccome sabato c'era la parabola del figlio il prodigo, e qui dobbiamo metterci e imitare il figlio il prodigo, ecco, in questo tempo di Quaresima, e tornare dal nostro padre pentiti e dire: Signore, ho sperperato tutti i doni che mi hai fatto fino ad oggi, con tutte le comunioni che ho fatto, con tutto quello che ho fatto non ho combinato niente. Allora, ho consumato i beni che tu mi hai dato, non li ho fatti fruttificare, i talenti, li ho sperperati, i doni che mi hai fatto, e continuo a fare le comunioni e sperpero i doni della Santa Comunione, ecco, e della Santa Messa, perché non li faccio fruttificare con la mia vita, che deve corrispondere. Allora, Anna,
sì.
Io non lo so, probabilmente no, non c'è neanche il tempo di chiedere pause musicali, che devo dire, se leggiamo sto Vangelo, poi c'è quell'altro e devi fare il commento, credo che dovremmo saltare anche la pausa musicale, cosa facciamo?
Penso di sì, Claudio. Sì,
ecco, allora va bene, leggi il Vangelo, io dirò due parole, poi tu vai avanti con quell'altra che è meravigliosa.
Sabato, certamente. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 77, 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, I suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Diciamo che questo brano ci mostra un'altra faccia, ecco, di questa, la misericordia. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, no? Tutte queste baruffe, gente che si ammazza, divorzi, separazioni, ma noi che siamo così duri nei confronti di chi magari ha sbagliato, poi siccome rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, quando andremo a fare i conti, il Signore dirà: guarda, la tua scheda mi mostra che tu sei stato spietato. Adesso mi devi spiegare, siccome mi hai detto anche nel Padre nostro di trattarti come tu tratti coloro che ti sono stati debitori, tu sai già che cosa ti aspetta. Allora, siccome siamo tutti peccatori, miserabili, se c'è qualcuno che mi fa, diciamo, qualche cosa che mi fa patire un'ingiustizia, ecco, io dovrei pensare così. Dunque, questa è un'opportunità che il Signore mi offre, se io perdono, di essere perdonato. Per cui mi sta facendo un'offerta speciale che dura fino alla mezzanotte, di perdonare chi mi ha fatto qualcosa che non va bene, perché così io sarò perdonato di quello che io ho fatto che non è cosa buona. Ora vedete, sarebbe anche facile, le occasioni non mancano di perdonare quelli che ci fanno del male, ma ci sono gli avvocati che naturalmente debbono guadagnare soldi e mica pochi anche, no? E allora bisogna fare causa, bisogna essere spietati, devi pagare fino all'ultimo spicciolo, vero? Abbiamo situazioni terribili, divorzi, mariti che avevano la casa ma devono lasciarla alla moglie con il figlio e loro devono andare a dormire sotto il ponte, no? Ma vedete che il demonio ci prende in giro, no? Dovremmo invece dire: senti tesoro, oggi tu sarai stanca perché ti tocca andare a lavorare, venire a casa, far da mangiare, pulire, fare tutte queste cose. Povera la mia sposa, in questo mondo è così, diciamo che è diventato come una centrifuga, ti vedo che sei molto affaticata, per cui magari diventi nervoso, no? Mi dispiace anche di questo, guarda, comunque sappi che io ti comprendo, ecco, se ti perdono anche se non sei come vorrei che tu fossi, però siccome anch'io dovrei essere meglio di quello che sono per essere, per mostrarti anche il mio amore verso di te, cerchiamo di fare la società delle miserie, no? E allora invece che batterci l'uno con l'altro, diciamo: guardate, siamo poveretti tutti e due, cerchiamo di, se facciamo la società forse diventiamo un po' più ricchi, no? Perché se ci dividiamo diventiamo ancora più poveri, no? E così rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ma tu vedi quello lì che ha preso per il collo quell'altro, no? Cioè vuole essere perdonato da Dio, perché i peccati verso Dio hanno un prezzo altissimo, perché dipende chi hai offeso, no? Se tu hai dato un calcio a un cane, diciamo, ti mettono in galera, né? Ma diciamo, se tu dai un calcio a un cane, diciamo, hai dato un calcio a un cane, no? Ma se tu prendi a calci il nostro Signore Gesù Cristo, è tutto un altro discorso, no? Per cui tu hai dei debiti che nessuno li può pagare. Bisogna che ti perdoni il Signore. Però se tu non sei disposto a perdonare quelli che hanno fatto qualcosa contro di te, come puoi pretendere di avere il perdono di ciò che tu hai mancato verso Dio, verso il prossimo? Allora pensiamoci bene, perché è Quaresima, stiamo attenti, non facciamo passare altro tempo, perché guardate che siamo a di grandi prove, di grandi manovre. Oggi ci sei e domani non ci sei. Finché siamo per strada, dice il Signore, preparatevi, andate d'accordo con colui che giudicherà, perché quel giorno sarà terribile se non avrete perdonato finché avevate il tempo. Finché sei per via, vai incontro al tuo avversario, mettiti d'accordo, perché altrimenti ti tocca pagare tutto poi. Ecco, io mi fermo qua, Anna, perché adesso tu invece devi andare avanti a ruota libera. Benissimo. Con il figlio al prodigo, per mostrare come si deve fare con tutti i beni che hai ricevuto, li hai mangiati, ti sei prostituito praticamente, non sui marciapiedi, ma ti sei prostituito col pensiero di questo mondo, sei prostituito con queste diciamo, come dire, proposte mondane che vanno anche contro natura, per cui ci siamo prostituiti al demonio in pratica, perché vedete, diamo retta a lui, al nemico, e siamo sordi invece alle sante ispirazioni.
È vero.
E allora chiediamo il dono: Signore, sono sordo, muto e cieco, se tu vuoi puoi guarirmi, Signore, fammi questa grazia, che io veda il male che ho fatto, che mi pento del male che ho fatto, che comincia a fare il bene, che pianga i miei peccati e che smetta anche di dar cattivo esempio, perché la mia non santità, chi è che va a confessare, Padre, con la mia vita tiepida io do cattivo esempio, perché non do gloria a Dio. E allora la gente dirà: quello là va a messa, ma vedi che non combina niente di buono, perché praticamente è come quelli che non ci vanno. E allora do anche cattivo esempio. Io vorrei sapere quanti vanno a confessare e dicono: Padre, chiedo perdono anche del cattivo esempio che ho dato, perché invece di seguire lei ho seguito il pensiero di questo mondo perverso e malvagio, e la penso come loro e voto anche per loro. E i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Amen.
Sì, pensiamoci seriamente davvero. Non c'è tempo da perdere. Allora, io parto con la lettura del Vangelo.
Vai avanti,
sabato.
Tutta.
Sì, va bene. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. E suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Passo al commento di Don Dolindo. San Luca capitolo 15, sono a pagina 1371. Ai farisei sembrava impossibile che Dio potesse accogliere i peccatori e vollero vedere nella familiarità che Gesù aveva con loro un argomento contro la sua divinità. Perciò il Redentore mostrò in una scena tenerissima il modo con il quale Dio accoglie i peccatori e indirettamente si proclamò Dio perché egli li accoglieva proprio in quel modo, per eccesso di misericordioso amore e non per connivenza alle opere loro. La parabola del figlio al prodigo, con la quale Gesù Cristo manifesta in pieno la misericordia di Dio e la sua, è bellissima e commovente. E più che un racconto, è una minuta descrizione della degradazione e della risurrezione dei peccatori. Colui che legge i cuori vuole manifestare le particolari posizioni dei peccatori. Dobbiamo perciò meditare accuratamente tutte le circostanze della parabola, che hanno un profondo valore psicologico. Un uomo aveva due figli, ed il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca». L'eredità paterna era di diritto dei figli. Il primogenito aveva il doppio degli altri figli nella divisione dei beni, che poteva farsi in vita o dopo la morte del padre. Il più giovane dunque dei figli di questo padre reclamò la parte dei suoi beni. Per quale motivo la reclamò? Pur avendo un padre immensamente buono. È evidente dal contesto. Voleva godere a modo suo la vita. Gli sembrava troppo vuota la casa, troppo opprimente la vigilanza paterna e, non andando d'accordo col fratello, unica compagnia che aveva in casa, volle cercarsi lontano le amicizie e i suoi divertimenti. Il padre avrebbe potuto negargli l'eredità in quel momento e rimandare la divisione dopo la sua morte, ma credette di farlo allora, perché il figlio la reclamava con la prepotenza che hanno i cattivi e dalla quale non è possibile praticamente opporsi. Teoricamente il padre può imporsi ai figli, ma certi tipi sono indomabili. L'averli in casa costituisce un inferno tale che appare una liberazione il loro allontanamento. Il padre, dunque, pur avendo un grande dolore perché il figlio si allontanava, gli dette la parte che gli spettava, e non potei fare diversamente. Dopo pochi giorni il figlio discolo messe insieme il denaro e quanto aveva e se ne andò in un lontano paese. Voleva essere pienamente indipendente, non voleva controlli e scelse un paese lontano. Forse il padre, angosciatissimo, non poté neppure salutarlo perché il figlio gli sfuggì, come avviene in simili casi, quasi fosse un nemico. Può rilevarsi dalla penosa aspettativa di un ritorno nella quale rimase. Il giovane credette di aver conquistato la felicità e quando fu lontano di casa gli sembrò di respirare a più larghi polmoni. Ormai credeva di essere padrone di sé e si dette ad una vita dissoluta, consumando tutto quello che aveva. Intanto sopravvenne una grande carestia nel paese nel quale era ed egli si trovò nella più squallida miseria. Cercò dunque un'occupazione e si ridusse a servo. Egli, che era di nobile nascita, e più servo di un pagano, che lo mandò a custodire i porci. Un ebreo non avrebbe tenuto una mandria di maiali. E quel padrone, mettendo il giovane a guardia di quegli animali immondi, lo ridusse in uno stato di grande avvilimento. Inoltre lo tenne in tali ristrettezze che l'infelice desiderava mangiare le ghiande, o secondo il testo greco le carrube che si davano ai porci. E nessuno gliene dava. Era ridotto come uno schiavo. E lo stesso avvilimento nel quale era gli toglieva il coraggio di domandare almeno il cibo che si dava ai porci. Quali giorni amarissimi menò l'infelice giovane. Stando a guardia di animali, aveva tutto l'agio di considerare il suo stato, perché quell'occupazione non lo distraeva e lo teneva tutto pensieroso. Inoltre, la vita immonda di quelle bestie era per lui come un'immagine della vita che gli aveva condotto. Ricordò i giorni passati nella pulizia e nella pace della casa paterna. Ricordò il modo come vi erano trattati i servi, rispettati, ben voluti, provvisti abbondantemente. Ricordò soprattutto la bontà paterna e non disperò di essere riaccolto da lui, almeno come un servo. Uno degli effetti del peccato e soprattutto di quello impuro è l'indecisione e lo scoraggiamento. E per questo il giovane rimase per un certo tempo a pascolare i porci senza ribellarsi a quello stato di vita. Egli che si era ribellato al padre sottostava poi supinamente ad un tiranno e non fiatava. Però l'idea di poter servire nella casa paterna cominciò a sembrargli attuabile. E un giorno, deciso, disse a se stesso: «Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te e non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Era così avvilito che non aveva la forza di alzarsi senza imporselo. «Mi alzerò e andrò». Era così confuso che si preparava ciò che doveva dire al padre. Era ancora lontano dall'amare il padre, giacché si decideva principalmente in vista dei danni che la vita dissoluta gli aveva arrecati e dello stato nel quale era ridotto. E fu l'amore del padre che lo riabilitò e che mutò quel pentimento di attrizione in contrizione del cuore. Il padre non lo aveva dimenticato ed ogni giorno guardava gemendo quella strada per la quale il figlio si era allontanato. Com'era triste per lui. Il sole gli sembrava più scialbo, la solitudine più desolante ed il passaggio dei viaggiatori era per lui una stretta al cuore. Guardava lontano e piangeva silenziosamente, piangeva di amore, piangeva anche di collera, riprovando in cuor suo i traviamenti del figlio. L'ingratitudine che gli aveva mostrata non poteva non disgustarlo profondamente. Ma ecco, un giorno vede avanzarsi un giovane dall'andamento accasciato, tutto lacero, tutto incolto, appoggiato ad un bastone per la debolezza e per la stanchezza. Lo riconobbe subito, era suo figlio, e si sentì così commosso che, dimenticando tutto, gli corse incontro. Gli gettò le braccia al collo e lo baciò in un efflusso di amorosissime lacrime. Il figlio, piangente, egli pure, disse ciò che aveva preparato e ripetuto tra sé lungo la strada. «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio». Non completò la frase come l'aveva preparata e non accennò a voler essere un servo di casa. Forse perché il padre non gli dette il tempo, ma forse anche perché quell'espressione non reggeva di fronte a tanto amore e a tanta misericordia. Il padre, vedendolo tutto lacero, chiamò in fretta i servi ed ordinò loro di mettere fuori la veste più preziosa per vestirlo, dopo averlo lavato. Ordinò che gli mettessero al dito l'anello col suggello, segno di onore speciale, e di calzargli al piede, come si conveniva ad un uomo libero. Gli schiavi andavano scalzi, ed il povero giovane, tornando da uno stato di schiavitù, non aveva calzari. Ordinò poi il padre che si uccidesse il vitello ingrassato con cibi speciali, che si teneva in serbo per le grandi circostanze, e si preparasse un grande banchetto, perché quel figlio era morto ed era risuscitato, era perduto ed era stato ritrovato. Queste ultime parole del padre rivelavano tutto il suo amore e la sua gioia. Mentre il giovane aveva protestato di non essere degno di chiamarsi suo figlio, il padre lo chiamava affettuosamente «questo mio figlio». Si preparò il banchetto e fra canti e suoni di gioia si cominciò a mangiare. Mancava il primo figlio del padre, perché si era recato nei campi a sorvegliare i lavori. Nel ritornare sentì da lontano le musiche e le danze di quella festa e, chiamato uno dei servi, domandò cosa fosse. Saputo di che si trattava, montò in collera e non voleva entrare. Nelle feste del cuore c'è sempre qualche persona che mette una nota discordante, ma questa volta l'ira del figlio maggiore poteva degenerare in una rissa ed il padre volle evitarla e corse personalmente a supplicarlo di entrare. Avrebbe potuto imporglielo, ma che sarebbe valsa un'imposizione? Lo supplicò invece, con lo stesso cuore misericordioso. Compatendo il suo sdegno, lo supplicò ad entrare. Ma il figlio reagì dicendo che l'aveva sempre servito fedelmente, senza aver avuto mai in dono un capretto per banchettare con i suoi amici, e soggiunse in tono sprezzante: «Quando invece è venuto questo tuo figlio, che ha divorato tutto il suo avere con le meretrici, hai ammazzato per lui il vitello grasso». Non chiamò fratello il giovane che era tornato, ma essendo sdegnato lo chiamò tuo figlio, quasi che a lui non appartenesse più, ed espresse nella maniera più veristica, per disprezzo, lo stato di colpa del fratello. Ha divorato tutto il suo avere con le meretrici. Gli sembrò poi un'enormità l'aver ucciso giusto per lui il vitello grasso. Con immenso amore il padre cercò di placarlo, facendogli riflettere che egli non doveva adontarsi di quell'atto di misericordia, perché non diminuiva i suoi diritti. «Tutto ciò che è mio», gli disse, «è tuo». Ma soggiunse, ricordandogli l'amore fraterno, che era giusto banchettare e fare festa perché quel suo fratello era come risuscitato e ritrovato. Il figlio aveva chiamato suo fratello semplicemente figlio del padre, ed il padre invece di chiamarlo suo figlio l'aveva chiamato tuo fratello, per fargli riflettere che colui per il quale si faceva festa non gli era estraneo, ma gli era fratello e doveva essergli tanto più caro, in quanto che era come un morto risuscitato ed un traviato ritornato alla via del bene. Gesù Cristo non poteva tracciare in una maniera più commovente e tenera lo stato di un peccatore e l'infinita misericordia di Dio nel raccoglierlo in grazia sua, quando egli veramente si pente. Non poteva esprimere in una maniera più profonda la misericordia di Dio verso l'umanità, le nazioni ed i popoli, quando tornano a Lui. Sono due applicazioni distinte della parabola che bisogna meditare. Il padre, che ha due figli, è Dio, che ha tra i suoi figli buoni e cattivi, ed ha fra le nazioni quelle che gli sono fedeli e quelle che apostatano da Lui. Dio è un padre che ha dato alle sue creature la libertà affinché operino il bene meritando, e quando esse la reclamano, egli non la nega loro, anche se per loro colpa ne abusano. Quando l'anima pecca, si allontana da Dio suo padre, lascia alla sua amorosa compagnia e si abbandona agli stravizi, distruggendo in se stessa la grazia e tutte le buone qualità che Dio le ha donate. Il peccato le porta la miseria più squallida, ed essa da serva di Dio diventa serva, anzi schiava, delle passioni più immonde. La caratteristica di questo stato è l'avvilimento e la fame, poiché l'anima non giunge neppure a saziarsi delle sue passioni e vive in uno stato di somma infelicità spirituale e corporale. Lo stesso avviene nelle nazioni quando, apostatando, si allontanano da Dio. Vivono lussuriosamente, si riducono schiave di Satana e schiave dei suoi tristi rappresentanti e cadono nell'avvilimento e nella miseria. Dolorosamente il campo dei porci è il naturale epilogo dell'allontanamento da Dio, e la miseria ne è la conseguenza. Sotto l'impeto dei castighi il peccatore rientra in se stesso e dà un primo movimento di ritorno a Dio. Considera la brevità e la nullità delle sue false gioie. Considera la pace e la felicità di chi opera il bene e si vergogna di sé e decide di ritornare al Padre Celeste andando da chi in terra lo rappresenta. Padre, ho peccato. Ecco l'umile confessione che il peccatore fa a Dio ai piedi del confessore. Ecco l'umile confessione che fanno le nazioni apostate al Padre quando vedono la loro rovina. Dio ha infinita misericordia ed accoglie subito al suo cuore chi si pente sinceramente. Ordina ai suoi servi, cioè ai sacerdoti, di mettergli con l'assoluzione la veste della grazia. Non gliela pone lui direttamente, ma chiama i suoi servi e da essi gli fa porre al dito l'anello di nuove grazie e ai piedi i sandali della libertà, ordinando poi il banchetto dell'amore perché si sazi di bene. Alle singole anime penitenti Dio concede le delizie del banchetto eucaristico. Alle nazioni che come tali non hanno un avvenire eterno, Dio concede l'abbondanza dei beni immateriali e la prosperità. L'epilogo della parabola riguarda particolarmente il popolo ebreo e lo scandalo che i farisei prendevano vedendo Gesù che trattava amabilmente i peccatori. Essi si rifiutavano di far parte del regno di Dio e del banchetto della vita, perché vedevano che Gesù vi accoglieva i peccatori, eppure avrebbero dovuto esultarne e goderne, perché quella familiarità li convertiva e li salvava. Il Padre Celeste non aveva solo un figlio maggiore, il popolo ebreo, ne aveva anche uno minore, il popolo pagano. Se Gesù cercava i pubblicani e i peccatori, cercava di ricondurre al Padre Celeste il figlio minore con quelle primizie di misericordia. Questo avrebbe dovuto produrre in loro una gran gioia, perché tutti gli uomini sono figli di Dio, ebrei e pagani. E gli ebrei avrebbero dovuto esultare nel vedere il figlio minore essere accolto tra le braccia della misericordia e partecipare al banchetto della vita. La parabola del figlio prodigo, come accennammo, si riferisce anche al ritorno delle nazioni apostate a Dio negli ultimi tempi. È un racconto troppo vivo, che noi in parte stiamo già vivendo, per poterlo trascurare. Dio ha due figli, il popolo ebreo e il popolo pagano. Quest'ultimo, minore di età, dopo essere stato nella casa paterna, reclama la sua parte di eredità, tutta materiale. Pretende di poter usare a suo modo dei doni di Dio e si allontana da lui, vivendo lussuriosamente. In possesso pieno e disordinato della propria eredità, le nazioni si allontanarono da Dio e cominciarono quella vita sistematicamente dissoluta, che è l'impronta speciale della nostra moderna cosiddetta civiltà. È la storia contemporanea che fa orrore. È vero, in ogni tempo le nazioni, anche cristiane, si sono oberate di delitti spaventosi, ma se si pensa al bene che in esse regnava, a tanti re santi, a tante manifestazioni di fede, di pietà e di carità, deve riconoscersi che dopo l'apostasia le nazioni sono cadute in profondi abissi di corruzione che i nostri padri non hanno neppure sospettato. La caratteristica poi di questa corruzione è l'impurità, spinta a poco fino agli eccessi più degradanti. L'allontananza da Dio produce la miseria, e la miseria conduce alle schiavitù più degradanti. Gli uomini che dovevano vivere della divina provvidenza ed essere santamente liberi vedono diminuite le loro risorse fino alla miseria e dalla carestia, e subiscono l'esoso dominio d'un padrone crudele. Lo stato economico delle nazioni moderne fa spavento, e con la scusa delle esigenze militari esse vanno verso una completa schiavitù interna. Servono lo Stato, padrone esigente, crudele e spietato, e non hanno di che sfamarsi. Pascolano i porci, ma i porci non danno loro neppure quello che costituisce la loro mensa. In fondo i popoli apostati vivono per pascolare le mandrie corrotte dei capi, come si vede dovunque, e non ricavano nulla dalla loro schiavitù. Ecco in quale stato ha ridotto i popoli l'apostasia. È una cosa che si constata e si vive, non ha bisogno di dimostrazione. Ma verrà l'ora della rinascita e verrà per la stessa violenza della crisi che tortura i popoli. Questa, svegliandosi da un sonno, diranno: sorgerò, andrò dal Padre mio. All'apostasia subentrerà un periodo di risurrezione della coscienza cristiana e quindi un periodo di ritorno. Il Padre Celeste, pieno di misericordia, verrà incontro ai popoli, li abbraccerà e li bacerà con grazie speciali e li introdurrà nuovamente nella Chiesa. I suoi servi rivestiranno a nuovo le anime, rimettendole in grazia di Dio. Porranno al loro dito l'anello di novelle grazie e di una novella figliolanza con Dio, ed imbandiranno il banchetto col vitello grasso, cioè con un'esuberanza di doni eucaristici. Ci saranno anche allora le voci discordanti, senza dubbio, perché nel mondo viatore non è possibile una completa armonia, ma saranno voci che la bontà del Padre comune saprà conciliare per mantenere l'unità tra i popoli cristiani. Il Padre poi, che invita senza supplica il fratello maggiore, anzi supplica il fratello maggiore ad entrare nel banchetto, può significare il Papa dell'amore che invita con grande amorevolezza gli ebrei a far parte della gioia del mondo cattolico. E l'amorosa insistenza li indurrà alla conversione, formando così l'unico ovile sotto un solo pastore. E scrivendo queste pagine e pensando alla misericordia di Dio, ho pianto tanto, implorandola per noi e per tutti. Che pena vedere le anime nella più squallida miseria e nella più tormentosa infelicità per essere lontane da Dio. Che tenerezza vedere Dio che, nonostante le loro ingratitudini, le accoglie. Oh Signore, veramente abbiamo peccato contro il cielo e contro di te. Non siamo più degni di chiamarci tuoi figli. Accoglici come tuoi servi. Ridonaci la libertà santa del cuore. Rivestici a nuovo con la tua grazia e rendici partecipi della tua mensa di amore in terra ed in cielo. Amen.
Grande profeta, grande profeta, ha fatto l'analisi, ha fatto l'attack di questa nostra società, di questo nostro tempo, ecco, le leggi, ecco, con i vizi più degradanti, esaltati, ma dovremmo essere umiliati. E per tornare dal Padre dobbiamo trovarci nella condizione degli affamati, ma il Signore ha detto che manda, è vero, manda la sua Santissima Madre per che trionfi il suo cuore immacolato. Ma secondo voi l'immacolato su che cosa deve trionfare? Sulle sporcizie nostre, sulle sporcizie fisiche e morali, sulle sporcizie mentali, la superbia, l'orgoglio, siamo uno Stato laico, le leggi le facciamo noi, la Chiesa pensi ai fatti suoi, capite? Questa naturalmente che cosa merita? Delle umiliazioni, avremo fame, vorremmo mangiare le carrube e neanche quelle avremo, ecco. Proprio ridotti all'estremo. Bene, Anna, il tempo mi sembra che sia scaduto.
Sì, abbondantemente, sì.
Per
sì.
Cui, abbondantemente,
secondo me sì.
Ma
sì.
Non è proprio abbondantemente. Io leggerei, sai, quel sfioretto di Santa Veronica, perché ci sta dentro,
Quello di oggi, Claudio, no, Santa Faustina oggi c'è.
Sì, Santa Faustina, cosa ho detto? Io sto pensando a qualcos'altro.
Sì, no,
Santa Faustina, che si sappia cosa costano i nostri peccati, le nostre sporcizie, cosa costano. Lei ha visto Gesù ridotto in quello stato a causa delle nostre sporcizie. Diciamo, i maiali sono maiali senza peccato. Quelli là, mentre noi siamo maiali peccatori.
Consapevoli, sì, veramente.
Cioè, certo. Il maiale non fa peccati.
Certo.
Ma i maiali a due gambe, quelli li pagano tutti e sono i peccati che mandano più anime all'inferno.
Sì.
E non si grida.
È vero.
L'amore verso i fratelli e dire: volete andare all'inferno? Guardate che andrete all'inferno se non smettete di offendere Dio con i peccati e quel genere. Invece no, li promuoviamo, li proclamiamo, li reclamiamo. Tu accendi la televisione, c'è sempre qualche scena di qualche cosa che deve, diciamo, pubblicizzare i peccati contro natura. Se va bene quelli secondo natura, se no quelli contro natura. E vabbè, Anna, leggi, io
esatto.
Sarei lieto.
Il suo dolore. Il diario di Santa Faustina Kowalska, religiosa delle suore della Beata Maria Vergine della Misericordia, costituisce un capolavoro della mistica contemporanea. Si leggono nel suo diario alcune rivelazioni sulla passione del Signore. Negli ultimi giorni di Carnevale, quando facevo l'ora santa, vidi Gesù mentre veniva flagellato. Che supplizio inimmaginabile! Come soffrì tremendamente Gesù per la flagellazione. Oh, poveri peccatori, come vi incontrerete nel giorno del giudizio con quel Gesù che ora torturate a quel modo? Il suo sangue colava per terra e in alcuni punti cominciava a staccarsi anche la carne. Sulla schiena ho visto alcune sue ossa scarnificate. Gesù mite e metteva flebili lamenti e sospiri. Quando mi immergevo nella passione del Signore, spesso durante l'adorazione vedevo Gesù. Sotto questo aspetto, dopo la flagellazione, i carnefici presero il Signore e gli tolsero la veste che si era già attaccata alle piaghe. Mentre gliela toglievano, le sue piaghe si riaprirono. Poi buttarono addosso al Signore un mantello rosso, sporco e stracciato, sulle piaghe aperte. Quel mantello arrivava alla ginocchia solo in alcuni punti. Poi ordinarono al Signore di sedersi su un pezzo di trave, mentre veniva intrecciata una corona di spine, con la quale cinsero la sacra testa. Gli venne messa una canna in mano e ridevano di lui, facendogli inchini come ad un re. Gli sputavano in faccia ed altri prendevano la canna e gliela battevano in testa. Ed altri ancora gli procuravano dolore dandogli pugni. Altri gli coprivano il volto e lo schiaffeggiavano. Gesù sopportò in silenzio. Ma chi può comprenderlo? Chi può comprendere il suo dolore? Gesù aveva gli occhi rivolti a terra. Sentivo quello che avveniva allora nel cuore dolcissimo di Gesù. Ogni anima rifletta su quello che ha sofferto Gesù in quei momenti. Facevano a gara per schernire il Signore. Riflettei per conoscere da che cosa potesse derivare tanta malignità nell'uomo. E purtroppo questa deriva dal peccato. Si erano incontrati l'amore ed il peccato. Amen, scusate.
Sì, ma è terribile, ma queste cose bisogna dirle. La gente deve sapere cosa fa. I peccati cosa generano? Scarnificare Gesù Cristo a colpi di flagello, no? Questi peccati infami, no? Che mandano, se le mandano all'inferno, vuol dire che sono peccati gravi, ma come si fa a promuovere i peccati gravi? Uno Stato che vuole che il suo popolo vada all'inferno, ma che razza di Stato è? È uno Stato infernale. Bene, io saluto tutti voi cari amici, cari ascoltatori, ecco, abbiamo letto queste cose, ho voluto dire queste cose perché siamo in quaresima e dobbiamo mettere la testa a posto, dobbiamo tornare da nostro Padre e chiedergli perdono, chiediamo anche l'aiuto a San Giuseppe, vero? Che ci accompagni insieme alla Madonna, che ci accompagni con le lacrime agli occhi, Signore, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ecco, santa giornata a tutti voi cari amici da Claudio
e da Anna, grazie.
Ave Maria.